Buongiorno a tutti, benvenuti a Press Corner del 29 aprile del 2021. Un saluto da Thais Palermo. Iniziamo la puntata di oggi con un articolo uscito su Comune Info, Roma città all'aperto di Lorenzo Romito. Da tempo insieme, questa è la presentazione dell'articolo, da tempo insieme a diverse realtà sociali vivono lo spazio pubblico di Roma come un terreno comune nel quale elaborare azioni artistiche, culturali, autoformazione diffusa, strategie di trasformazione urbana sui temi della transizione ecologica. Per questo Roma Città all'Aperto, promosso dal collettivo Stalker, è più di un appello al quale aderisce anche la redazione di Comune. È già un modo per non tornare alla normalità. La stagione è buona per far di Roma una città all'aperto, sperimentando una riappropriazione diffusa, sociale e culturale dello spazio pubblico. È un appello per trasformare lo spazio pubblico in laboratorio della transizione ecologica e sociale. Andiamo all'articolo. Non chiudiamoci più in casa, ma per favore neanche in cinema, teatri e scuole. Non ancora. È tempo di tornare a vederci, ma all'aperto. Abbiamo davanti 6 mesi di buona stagione per riappropriarci dello spazio pubblico della nostra città, rigenerarlo e rigenerare noi stessi. Ne abbiamo un gran bisogno. Nell'anno scorso, Stalker, con la scuola di urbanesimo nomade, affiancando realtà sociali e culturali particolarmente attive sul territorio, ha sperimentato il possibile uso in sicurezza dello spazio aperto come luogo di azione artistica, formazione reciproca e trasformazione della percezione e dell'uso di alcuni luoghi emergenti che stentano ad essere riconosciuti come particolare interesse pubblico, luoghi da cui apprendere e di cui aver cura, che costituiscono dei laboratori unici verso la transizione ecologica. Abbiamo concentrato l'attenzione sugli spazi della risorgenza spontanea dell'ambiente selvatico in città, spazi degradati e offesi che, grazie all'abbandono e alla reazione creativa della natura, costituiscono dei veri e propri epicentri di biodiversità fondamentali per la rigenerazione naturale della città. I luoghi pubblici dismessi dell'abitare informale e auto-organizzato di una società pluriculturale, dove invece è in gioco il configurarsi di una ricchissima sociodiversità, costruiti dai movimenti di lotta della casa attraverso una inedita forma, orizzontale e reciproca di ospitalità tra italiani e stranieri. Il riemergere del selvatico e la rigenerazione della pratica dell'ospitalità, due temi nodali della poetica politica di Stalker fin dai suoi albori negli anni 90, che oggi agiamo al Lago Bulicante con il forum territoriale del Parco delle Energie e nel quartiere Esquilino, con un progetto di museo diffuso dell'atto di ospitalità, Madò, con l'occupazione abitativa pluriculturale di Spin Time Santa Croce. A questi vorremmo presto aggiungere, ritornandovi, il Campo Boario, spazio pubblico in perenne rigenerazione dove dal 1999 al 2004, insieme ai curdi di Ararat, Rom, artisti, architetti e attivisti del Villaggio Globale, abbiamo iniziato a sperimentare una possibile relazione creativa tra azione d'arte pubblica, formazione diffusa nello spazio pubblico e trasformazione urbana. Da allora molto è cambiato. È nato e morto il mercato dell'altra economia. È sopraggiunta l'Accademia d'Arte e da fianco nel vecchio macello si sono definitivamente installati la Facoltà di Architettura e un centro per le arti performative davanti al cui ingresso dormono dei senzatetto. A dimostrazione che quanto sperimentato informalmente 20 anni fa non riesce ancora a diventare pratica di interazione creativa tra istituzione e cittadinanza. Quelli con cui interagiamo sono tutti spazi in cui l'auto-organizzazione e l'attivismo sociale hanno delineato, tra mille difficoltà, prospettive di grande innovazione culturale e sociale, anche se restano ancora largamente sconosciute alla cittadinanza, incomprese dalla ricerca accademica e per lo più osteggiate dall'amministrazione pubblica. Questi sono gli spazi e le questioni su cui continueremo nei prossimi mesi a lavorare all'aperto, con altri, in pubblico. Ora, il governo ci comunica che possono riaprire non solo i musei, ma anche i cinema e i teatri, e tutte le scuole di ogni ordine e grado. Ma la campagna vaccinale stenta e il numero dei contagiati è ancora molto alto, troppo alto quello dei morti. Vorremmo pertanto fare un appello a cittadinanze e istituzioni, al mondo dell'arte, della scienza, della cultura e dell'educazione. Facciamo dello spazio pubblico a Roma un terreno comune per elaborare azioni artistiche e culturali, pratiche di formazione continua e diffusa e strategie di trasformazione urbana in linea con le urgenze dettate dalla transizione ecologica da intraprendere. La stagione è buona per far di Roma una città all'aperto, sperimentando una riappropriazione diffusa, sociale e culturale, dello spazio pubblico che attraverso l'arte, il cinema, la musica, il teatro, la formazione artistica, ecologica e scientifica trasformi le piazze, i parchi, i siti archeologici, gli spazi pubblici emergenti e quelli dismessi e sottratti al pubblico godimento in laboratori a cielo aperto, dove dispiegare in sicurezza e con modalità ecologicamente sostenibili un processo collettivo di rigenerazione delle persone, delle città e dell'ambiente in cui viviamo. A ottobre saremo sicuramente più consapevoli, felici e pronti ad affrontare le nuove sfide che la crisi pandemica e climatica ci proporranno. Questo è il ruolo di laboratorio verso un mondo possibile che possiamo dare allo spazio pubblico nei prossimi mesi per attivare l'inderogabile trasformazione sociale necessaria alla riconversione ecologica e sollevando arte e cultura dal ruolo estemporaneo e strumentale di spericolata retroguardia a copertura di un retorico e irragionevole ritorno alla normalità e all'uso degli spazi chiusi. L'obiettivo da perseguire non può essere il ritornare al mondo di prima, in apnea, dimenticando ciò che ci è successo e cedendo a un malinteso concetto di libertà, la libertà di far finta che non sia successo niente. Possiamo trasformare lo spazio pubblico nel teatro di un processo di elaborazione ed emancipazione collettiva di quei comportamenti sociali, assieme creativi, responsabili e consapevoli, che sono oggi necessari a portarci fuori dalla crisi pandemica e da quella ambientale. È tempo di comprendere e far comprendere che solo la formazione e la partecipazione attiva delle persone può consentire quella rivoluzione dei comportamenti, di emancipazione civica e culturale che è alla base della transizione ecologica, ben più dell'innovazione tecnologica e che è urgente intraprendere. Il vero rischio calcolato che il governo deve assumersi è quello di riconoscere la responsabilità dei cittadini, il loro desiderio di riconoscere, la loro capacità di comprendere e di agire per il bene comune, fornendo loro fiducia, spazi, strumenti, autonomia operativa. Un'intelligenza collettiva così vivace nel nostro paese e in particolar modo a Roma, ma largamente osteggiata dalle istituzioni sempre più propense all'elargizione di privilegi che a riconoscere qualità e diritti. Sappiamo che tutto ciò richiede uno sforzo immaginativo e organizzativo tale da sembrare impossibile, ma è più di un anno che viviamo in un mondo che avremmo ritenuto impossibile fino al giorno in cui tutto ciò è iniziato. Certo, una tale scelta rischia di confliggere con ideologie e pratiche normative, con interessi consolidati più o meno legittimi, con la diffidenza di molti, tutti ostacoli che si possono e vanno superati. Sarebbe una scelta assennata quanto visionaria, un rischio calcolato, il rischio di cambiare piuttosto che il rischio del contagio. Nei prossimi 6 mesi, favoriti dal clima, educhiamoci tutti a cambiare comportamenti e abitudini, rendendoli più consapevoli e sostenibili, riscoprendo il piacere di esplorare, conoscere e aver cura delle città e dei suoi territori urbani, agricoli e selvatici. Questa bella stagione del possibile è anche quella che ci separa dalle prossime elezioni amministrative. E forse agire laboratori e cantieri nello spazio pubblico, rendendo protagonisti i luoghi, i temi, le realtà e le pratiche che vi agiscono, è ben più utile e interessante che scegliere tra generici candidati e programmi. Quella che ci aspetta non è soltanto una lotta di classe, ma una lotta tra chi ama, cura e crea e chi no, tra chi è ancora disposto a offendere e umiliare se stesso, gli altri e il mondo e chi non è più disposto a tollerarlo. Capiremo poi a ottobre se è maturo il tempo per tornare nei cinema e nei teatri e magari tornare a votare. Questo era l'appello del collettivo Stalker, scuola di urbanesimo nomade, per aderire e avere informazioni, a discutere e proporre luoghi ed iniziativa e iniziative. C'è una mail labstalker@gmail.com. Comunque il link a questo articolo di Comune lo mettiamo sulla pagina di Press Corner del 29 aprile. Passiamo ora a Jacobi in Italia. Una storia di resistenza e che ci racconta delle pagine mancanti dei libri di testo. Giorgio Marincola è il titolo dell'articolo di Angelica Pesarini. Giorgio Marincola nasce in Somalia nel 1923 da Giuseppe, maresciallo di fanteria calabrese stanziato con le truppe italiane in Somalia dal 1919, e Ashiro Hassan, una giovane donna somala nata nel 1901. 2 anni dopo la nascita di Giorgio, nel 1925, viene alla luce la sorella Isabella. Dal 1889 circa, l'Italia esercitava una forma di protettorato sulla Somalia, mentre la vicina Eritrea viene occupata e dichiarata colonia italiana nel 1890. Nel dicembre del 1923, a pochi mesi di distanza dalla nascita di Giorgio, la Somalia viene affidata al conte Cesare Maria de Vecchi di Val Cismon, quadrumviro della marcia su Roma avvenuta l'anno precedente. Sia Giorgio che Isabella, dunque, nascono in un contesto coloniale fascista ed entrambi, poiché riconosciuti dal proprio padre, sono per diritto di sangue cittadini italiani. Cittadini italiani neri. Nel 1926 Giuseppe decide di lasciare la Somalia e porta con sé i 2 bambini per farli crescere in Italia, poiché non ritiene che Ashiro Assam, una donna africana, sia in grado di crescere i suoi figli. A causa di questa decisione, Giorgio non avrà più modo di vedere sua madre. Una volta arrivati a Roma, nel giugno del 26, Giuseppe sposa a Roma la sorella di un suo commilitone, Elvira Floris, e Giorgio viene mandato a Pizzo Calabro dal fratello di Giuseppe e la moglie Emilia, che non avevano figli. Giorgio rimarrà in Calabria fino al 1933, quando lo zio muore. Verrà quindi fatto tornare a Roma, dove nel frattempo Elvira Floris aveva dato alla luce una bambina di nome Rita, nata nel 1928, e Ivan, nato nel 29. Se l'infanzia di Giorgio in Calabria sarà un periodo di grande serenità, lo stesso non si può dire per Isabella, che subisce le continue violenze fisiche e morali della matrigna, che non tollerava di dover crescere una bambina nera, frutto del tradimento del marito con una donna africana. È a Roma nel 1938, quando si iscrive al primo anno di ginnasio della zona Esquilino, che Giorgio fa la conoscenza del professore di storia e filosofia Piero Albertelli, docente noto per le sue posizioni spiccatamente antifasciste. È il professore che instilla in Giorgio e i suoi compagni un pensiero critico di dissenso verso il regime e una passione per il concetto di libertà. Un giorno nel 38, mentre si discute Kant, 2 agenti della polizia fascista entrano in classe e ordinano al professore di seguirli in questura per un interrogatorio. Il professore intima loro di andarsene e di non disturbarlo poiché sta facendo lezione. Quando i 2 agenti escono, Albertelli smette di spiegare Kant e invita gli studenti a riflettere su quanto accaduto. «È inutile continuare questo argomento», dice il professore. «Ciò che avete visto vale più di qualunque lezione. Non lo dimenticate», conclude. Le lezioni e gli esempi di Albertelli saranno fonte di grande ispirazione e ammirazione per Giorgio, che da lì a poco comincerà l'attività di resistenza insieme al professore e ad altri compagni. Il liceo termina nel 1941 e Giorgio, insieme agli amici, decide di iscriversi all'università e studiare medicina. Nel frattempo, l'anno precedente, l'Italia è entrata in guerra e Roma, dove Giorgio vive con Elvira Floris, le sorelle e il fratello, subisce gravi bombardamenti. Nel 1943 la casa di famiglia viene danneggiata e la famiglia Marincola viene portata insieme ad altri sfollati a Montorio Romano. Giorgio invece comincia a operare all'interno del Partito di Azione, dove ritroverà il professor Albertelli, che purtroppo verrà arrestato da lì a poco. Dopo 20 giorni di torture, verrà fucilato nella strage delle Forze Ardeatine, insieme ad altri 334 ostaggi, il 24 marzo del 1944. Questo era un pezzo dell'articolo che racconta la storia di Giorgio Marincola su Jacobin Italia. L'articolo continua ed è uno strato dei materiali per una didattica decoloniale usciti sul numero 9 di Jacobin Italia. Vi lasciamo con un po' di musica, Press Corner termina qua, buon proseguimento di ascolto.
Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou. Foi assim, num dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado. Em todo o planeta, naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou.
E nas igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. No dia em que a terra parou, oh, 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 oh. No dia em que a terra parou, oh, oh, oh. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou.
O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá. E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá. E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia que a terra parou, oh yeah, no dia que a terra parou, foi no dia que a terra parou, oh, oh, no dia que a terra parou.
Essa noite
Eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei.